Tessuti del dente. Dal punto di vista anatomico, il dente è costituito dalla corona e dalla radice, in rapporto tra loro a livello del margine cervicale. La radice è la parte del dente contenuta nel suolo, mentre la corona è la parte che sporge dall'orletto gengivale. Più precisamente, con il termine corona clinica, si definisce solo il dente visibile nella cavità orale. La corona anatomica si estende invece dalla giunzione smalto-cemento fino alla superficie occlusale del dente. Il colletto è la regione compresa tra la clinica e la radice. Nel dente umano si possono distinguere quattro tessuti. Lo smalto e il cemento sono superficiali e rivestono rispettivamente la corona e la radice del dente, entrando in rapporto fra loro a livello della giunzione smalto-cemento. Si trova al di sotto sia dello smalto sia del cemento e delimita una cavità centrale che si estende dalla corona, cavità pulpare della corona, alla radice, canale radicolare, e che contiene la polpa. Il cemento è propriamente un tessuto dentale, in quanto fa parte dei tessuti di sostegno del dente, definiti come parodonto, insieme al legame periodontale, all'osso alveolare, alla gengiva. La camera pulpare, delimitata dalla dentina, contiene la polpa. La dentina è rivestita superficialmente dallo smalto a livello della corona e dal cemento a livello della radice. Il legamento periodontale contribuisce ad ancorare il dente all'interno dell'alveolo dentale. Sviluppo del inizia alla sesta settimana di vita intrauterina, quando l'epitelio che riveste la cavità orale prolifera, dando origine ad lamina epiteliale che si approfonda nel sottostante mesenchima, dividendosi in una lamina vestibolare e in una lamina dentale. Darà origine al vestibolo della bocca. La seconda prolifera generando le gemme dentali da cui si sviluppano i denti. Ogni gemma dentale viene circondata dalle cellule dell'ectomesenchima che originano dalle creste neurali. Esse proliferano e si addensano, determinando la formazione della gemma dentaria, che assume una forma a cappuccio. La componente epiteliale della gemma viene ora definita organo dello smalto, in quanto le sue successive modificazioni porteranno al differenziamento di parte delle cellule in essa contenute in ameloblasti, responsabili della produzione dello smalto. L'ectomesenchima darà origine agli altri componenti del dente. La porzione periferica, che forma un manicotto definito sacco o follicolo dentale, darà origine al cemento e al legamento periodontale. La porzione centrale, la papilla dentale, darà origine alla dentina e alla polpa dentaria. Nella fase che segue, lo stadio a cappuccio, chiamato stadio a campana, avviene la deposizione della dentina e dello smalto. Il dente assume la sua forma definitiva. Nell'organo dello smalto le cellule proliferano e si differenziano, formando due strati funzionalmente differenti. Le cellule della superficie concava a contatto con la papilla diventano cilindriche e vanno a costituire l'epitelio adamantino interno, responsabile della produzione dello smalto. Esse si dispongono in modo da delimitare la forma della corona del futuro dente. Le cellule della parte convessa dell'organo dello smalto diventano cubiche e costituiscono l'epitelio adamantino esterno. Fra l'epitelio interno e quello esterno si interpone il reticolo stellato, che contiene cellule di forma stellata disposte a rete e immerse in un'abbondante matrice intercellulare, che svolgono una funzione trofica per l'epitelio adamantino interno. L'organo dello smalto gioca un ruolo chiave non solo nella melogenesi, ma anche nella dentinogenesi, in quanto come meloblasti e ambiente circostante inducono il differenziamento degli odontoblasti nella papilla dentale e la produzione di dentina, che a sua volta induce la deposizione dello smalto. La dentinogenesi precede comunque la melogenesi. Nelle fasi tardive dello stadio a campana inizia la formazione della radice. L'epitelio adamantino interno ed esterno, fusi tra loro, danno origine alla guaina della radice di Hertwig che progressivamente allunga, inducendo il differenziamento degli odontoblasti che producono la dentina dalla radice e successivamente il differenziamento dei cementoblasti, responsabile della produzione del cemento. Lo smalto. Lo smalto è un tessuto mineralizzato ed è il tessuto più duro del corpo umano. Non è vascolarizzato, è acellulare ed è privo di terminazioni nervose. La durezza dello smalto fa sì che questo tessuto sia resistente alle forze meccaniche che sollecitano il dente durante la masticazione. Lo smalto è composto per il 97% da una sostanza inorganica, principalmente cristalli di idrossiapatite, e per il 3% di matrice organica e acquosa. Il suo spessore nei denti permanenti è variabile e decresce dalle cuspidi al suo spessore e al grado di mineralizzazione. Se trasparente, la sottostante dentina Se traspare la sottostante dentina, essere giallastro. Inoltre, lo smalto è traslucido proporzionalmente al grado di mineralizzazione. A causa del suo elevato contenuto minerale e della scarsa elasticità, lo smalto è un tessuto fragile. La presenza della dentina sottostante, dotata di elasticità, fornisce un adeguato supporto allo smalto affinché possa sopportare l'efficazione. Pur essendo mineralizzato, lo smalto è un tessuto di origine ectodermica, non mesenchimale, e questo si riflette nella. Durante l'odontogenesi, infatti, si differenziano dall'ectoderma dell'organo dello smalto gli adamantoblasti o ameloblasti, cellule specializzate nella secrezione della matrice dello smalto che è costituita da particolari proteine, la amelogenina, presente in grandi quantità durante lo sviluppo dello smalto, e la enamelina, presente in minor quantità nei cristalli di idrossiapatite. Una volta secreta, la matrice va incontro immediatamente a mineralizzazione e le proteine posto allo smalto altamente mineralizzato. La mineralizzazione consiste nella deposizione di cristalli di idrossiapatite, sali minerali con estrema regolarità di aggregazione. L'ameloblasto è una cellula che presenta diversa morfologia a seconda del suo stato funzionale. L'ameloblasto, questo, in fase di attiva secrezione, è una cellula cilindrica alta, mentre diventa cubica una volta cessata la sua attività secretoria. Alcuni ameloblasti possono presentare numerose invaginazioni sulla superficie apicale, che favoriscono il riassorbimento della componente proteica della matrice dopo che questa è stata digerita dagli enzimi litici prodotti dagli ameloblasti stessi durante la masticazione e la mineralizzazione dello smalto. Gli ameloblasti si dispongono su un unico strato in cui le cellule adiacenti comunicano mediante gap junctions. L'apicale della cellula, cioè l'estremità in cui avviene la secrezione della matrice angolare, il processo di Thomas, in cui la matica presenta una faccia secretoria e una faccia non secretoria. Lungo la faccia secretoria dell'ameloblasto avvengono la deposizione della matrice dello smalto e la sua mineralizzazione, generando le strutture chiamate prismi dello smalto, ognuno dei quali è originato da un processo di Thomas. Lo smalto risulta pertanto quasi completamente costituito da cristalli di idrossiapatite, organizzati in modo ordinato a formare colonne che si chiamano prismi, fittamente accostati gli uni agli altri, ognuno dei quali ha un diametro di 4 micron circa. I prismi si dispongono quasi perpendicolarmente alla giunzione amelo-dentinale e sono paralleli fra loro. In sezione trasversale, i prismi dello smalto di fili adiacenti sono strutture con forma a cupola o a buco di serratura. Esse presentano un corpo, una guaina e lo smalto interprismo, in cui i cristalli di idrossiapatite si dispongono con diverso orientamento. I prismi dello smalto si estendono per tutto lo spessore dello smalto con un angolo leggermente acuto. L'osservazione al microscopio ottico della sezione longitudinale del dente evidenzia la presenza di linee scure poste ad intervalli regolari di 20-80 micron, dette linee di Retzius, tagli dello smalto di 5-20 giorni. Alla fine del loro ciclo produttivo, gli ameloblasti diventano appiattiti, formando l'epitelio ridotto dello smalto, che riveste la superficie della corona. Con l'eruzione del dente, man mano che il dente perfora la mucosa orale, parte di questo epitelio va a costituire l'epitelio giunzionale della gengiva, vedi oltre, mentre il resto viene perso con i primi atti masticatori.